questa volta nella nostra scuola di preghiera, come l'abbiamo chiamata, sarà nostro maestro di preghiera il Salmo 22. Ogni volta abbiamo letto o pregato con un salmo. Questa volta ho pensato, visto che è proprio quello che si canta in questo giorno e che poi ci accompagnerà in tutta questa settimana, di vederlo, leggerlo, pregarlo insieme, proprio perché sia il nostro maestro di preghiera per questi giorni. Non lo leggiamo tutto in un colpo, come si potrebbe fare con i salmi più brevi, altrimenti impieghiamo troppo tempo, ma man mano che andiamo avanti lo leggiamo. È intitolato, è dedicato al maestro del coro e a lui viene data l'indicazione del tipo di intonazione che si deve dare a questo canto su Cerva dell'Aurora. Probabilmente è l'indicazione dell'aria che si adopera per cantare questo salmo. Di più, molto di più non si sa. Qualcuno dice che potrebbe voler dire anche qualche cos'altro, ma non è importante. Salmo, anche, dice il tipo di poesia, di canto, di preghiera, cioè vuol dire che va accompagnato dallo strumento musicale che si chiama salterio, e anche questo viene attribuito a Davide, di Davide. E inizia così: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per te. Eppure tu sei il santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti, a te gridarono e furono salvati. In te confidarono e non rimasero delusi. È chiamato lamento questo salmo, un canto di lamentazione, perché almeno la prima parte è un lamento. Sembra la preghiera di un uomo che soffre e che dice quali sono, come soffre, quanto è grande la sua sofferenza. Dice quali sono, andando avanti, non l'abbiamo ancora letto, quali sono le persecuzioni di cui soffre. E poi ancora il suo lamento diventa proprio forte, perché sembra che Dio non voglia intervenire, che Dio non voglia far nulla per lui. Poi diventa richiesta di aiuto, sempre come canto di lamentazione, si chiede aiuto. Che tipo di aiuto? Anzitutto si chiede attenzione, che Dio sia attento a lui che soffre, e poi gli chiede l'intervento. Ecco, tutto questo nella prima parte del Salmo, che va fino al versetto 22, è una prima parte che esprime questa lamentazione dell'uomo la cui sofferenza è davvero grande, se incomincia con queste parole. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Esprime quasi una delusione nei riguardi di Dio. Nonostante Dio sia colui che viene lodato da tutto Israele e viene lodato come il re, siede in trono fra le lodi di Israele, nonostante che lui abbia già dato tante prove di essere capace di aiutare e di voler aiutare il popolo. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti, a te gridarono e furono salvati, non rimasero delusi. Nonostante questo, adesso sembra assente, sembra che abbia girato la faccia da un'altra parte, che non veda più le sofferenze dell'uomo che lo sta pregando. Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Dopo aver espresso proprio la propria identità di figlio di Dio, nonostante tutto, ecco, dice che è proprio strano che sia proprio lui, Dio, che lo ha accolto come figlio e quindi che si riconosce come padre, che lui adesso sia lontano. Non è possibile. E perciò ecco la preghiera piena di fiducia. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuta. Qui c'è questo gioco di parole, lontano e vicino. Dio è lontano, lui che dovrebbe essere vicino. E l'angoscia invece è vicina. E l'angoscia è motivata da quello che viene subito dopo in questa seconda parte della prima parte. Ecco. L'angoscia è motivata dalla presenza, dalla vicinanza dei nemici che vengono paragonati ad animali feroci. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basan. Basan è la regione a nord-est della Palestina, a sud di Damasco, quella zona lì, ed era famosa questa zona per gli allevamenti di animali, quindi anche animali grossi come queste mandrie di tori. Mi circondano tori numerosi, spalancano contro di me le loro fauci. Beh, non sono i tori che hanno le fauci, ma quelli che vengono dopo, il leone, un leone che sbrana e ruggisce, altri, un altro animale feroce di cui non si può che aver sempre paura. Io sono come acqua versata, sono slogate tutte le mie ossa. Qui l'angoscia sembra essere una malattia adesso. Come acqua versata, slogate tutte le mie ossa, il mio cuore come cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato. Mi deponi su polvere di morte. Una grande sete, la mia lingua si è incollata al palato. Mi deponi su polvere di morte. Mi calcoli già, morto, finito, senza speranza. Quindi la sofferenza potrebbe essere una malattia grave, paragonata però alla sofferenza di questi animali feroci che lo circondano. Però dopo, quello che dice dopo, si lascia intuire che l'angoscia è motivata ad avere inimicizie da parte di uomini, perché continua così: un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Cosa fanno questi malfattori? Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Hanno scavato, hanno fatto dei buchi nelle mani e nei piedi. Qualcun altro traduce: hanno forato le mie mani e nei piedi. Oppure la Vulgata, cioè la traduzione San Girolamo, così in latino, e anche altre traduzioni antiche usano semplicemente il termine trafiggere, trafitto, hanno trafitto le mie mani e i miei piedi. È come dire, mi hanno messo in condizione di non poter più usare le mani, mi hanno reso incapace. E poi posso contare tutte le mie ossa. Un'altra traduzione direbbe, hanno contato tutte le mie ossa, cioè non hanno lasciato niente di sano, proprio come avrebbe detto Giobbe nella sua malattia. Ed ecco perché l'orante pensa a persone che si sono fatte suoi nemici e che si divertono alle sue spalle. Essi stanno a guardare e mi osservano, come dire, si vogliono divertire alle mie spalle. Si dividono le mie vesti, mi calcolano già morto, per questo che possono dividersi le vesti. Sulla mia tunica gettano la sorte, quindi lo trattano proprio da persona sconfitta. E qui riprende la sua supplica. Ma tu, Signore, non stare lontano. Prima aveva detto che lo sentiva lontano, lo vedeva lontano. Perché mi hai abbandonato? Non stare lontano. Tu devi essere diverso dagli uomini. Vieni presto in mio aiuto. E lo chiama mia forza. Vieni presto in mio aiuto. Tu non sei come loro. È sicuro, non dubita nemmeno, che Dio non si mette dalla parte dei suoi nemici. La sua distanza, la sua lontananza deve essere solo momentanea, solo apparente. E la supplica continua, libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane l'unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. Ecco che riprende le immagini di quegli animali che aveva nominato prima. I bufali li lascia ultimi, mentre prima erano i primi, penultimi il leone, e qui in più adesso ci mette il cane, dalle zampe del cane, ma anche prima aveva nominato un branco di cani mi circonda. Paragona i suoi nemici a questi animali feroci, addirittura immondi come il cane, che è un animale immondo. Ma tu non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Ecco, fin qui la prima parte, che si conclude con questa parola. Tu mi hai risposto. Così improvvisamente, l'orante è sicuro. Tu mi hai risposto. È sicuro che la sua preghiera non è andata persa. È sicuro che Dio ha ascoltato, ha visto. Non ne dubita, tu mi hai risposto. Lo può già dire mentre soffre ancora. Lo può già dire mentre è ancora nell'angoscia. Tu mi hai risposto. Dio non è mai un Dio assente, anche se da noi viene percepito lontano. I suoi orecchi sono sempre capaci di ascoltare. Lui che ha formato i nostri orecchi forse non ascolta? Chi è che lo dice? Un profeta, mi sembra, questo? Lui che ci ha dato gli occhi forse che non vede, che non guarda? Quindi è certo che lui ha sentito la supplica, lui che ha voluto impegnarsi come padre di quest'uomo, certamente hai esaudito la preghiera, tu mi hai risposto. E adesso comincia dal versetto 23 fino a 27 una seconda parte che esprime la conseguenza di questa certezza di essere esauditi da Dio. Cosa fa colui che viene esaudito da Dio? Dice a tutti quello che Dio ha fatto per lui. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in modo che tutti gli altri partecipino della mia sicurezza e della mia gioia di essere esaudito. Ti loderò in mezzo all'assemblea. E vuol dire che questo orante, malato, perseguitato, parteciperà, si metterà in mezzo all'assemblea. Non rimane da solo, partecipa alle riunioni dell'assemblea. Ti loderò in mezzo all'assemblea. E cosa dirà? Lodate il Signore voi suoi fedeli. E dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, quindi tutto il popolo deve partecipare. Lo tema tutta la discendenza di Israele. Quindi sarà non solo una lode fatta di parole, ma anche di una vita obbediente. Lo tema la discendenza di Israele. Quindi il timore di Dio si esprime con l'obbedienza ai suoi comandi, l'obbedienza alle sue parole. Perché? Perché egli non ha disprezzato né disdegnato l'afflizione del povero. Il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Dio ascolta il povero, l'afflitto, il perseguitato. Si è fatto vedere di nuovo, ha mostrato il proprio volto. E ancora ripete: da te la mia lode nella grande assemblea. Qui l'orante prima parla direttamente a Dio, poi parla agli uomini che se li vede già tutti attorno, quelli dell'assemblea, poi si rivolge di nuovo a Dio: da te la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati. Qui si vede già all'interno del Tempio che ha offerto il sacrificio di comunione e quindi distribuisce il pasto e invita al proprio banchetto i poveri e quelli che cercano Dio. Invita anche tanti altri a far festa con lui al banchetto che viene preparato con le carni dei sacrifici immolati per riconoscenza. Loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per sempre. Ecco, è quasi un invito e una benedizione a quelli che parteciperanno al suo banchetto di festa. Da 28 a 32, una terza parte. Partecipa alla gioia, partecipa alla certezza dell'amore di Dio per il povero e per l'afflitto, non solo il popolo di Israele, ma l'umanità intera. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli, quindi tutti gli uomini. Così vuol dire che il compito assegnato ad Israele viene realizzato pienamente. Qual è il compito assegnato ad Israele? Quello di manifestare il volto di Dio agli uomini di tutto il mondo, a tutto il popolo. a tutti i popoli, anche ai pagani, a tutti i gentili. Vuol dire che la benedizione di Abramo arriva finalmente a destinazione. Tutte le famiglie dei popoli, perché del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli. Gli dei delle altre nazioni sono un nulla. Il Dio vero di tutti e di tutte le nazioni è il nostro Dio. È Lui che domina sui popoli. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Quindi non solo tutti i popoli del presente e del futuro, ma anche quelli del passato, anche i morti. Quindi è proprio una preghiera ecumenica al massimo, perché include anche gli uomini del passato. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. La salvezza che viene annunciata da questo orante è proprio la salvezza universale per tutti gli uomini, di tutti i luoghi e di tutti i tempi, anche quelli che sono già morti. Ed ecco la conclusione. Se è così, io vivrò per Lui. Anche se aveva incominciato dicendo: perché mi hai abbandonato? Io vivrò per Lui, non lo mollo per nessun motivo. Io vivrò per Lui, tutta la mia vita sarà data a Lui, se lo merita, perché Lui è capace di ascoltare l'afflizione più grande. Lo servirà la mia discendenza, quindi non solo io, ma abituerò e insegnerò anche ai miei discendenti ad amare il Signore. Si parlerà del Signore la generazione che viene, annunceranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Ecco, finora abbiamo letto questo Salmo così semplicemente guardando alla preghiera di colui che la pregava, che poteva essere o un ammalato, ma soprattutto un perseguitato, uno che si trovava in mezzo agli uomini che se la prendevano contro di lui. E però, leggendolo, abbiamo potuto intuire, noi che conosciamo la vita di Gesù, come è tutto un salmo che può essere dall'inizio alla fine non solo pregato come preghiera, ma un salmo che esprime o racconta tutta la vita di Gesù. Tutta la vita di Gesù. Non per nulla Gesù, le sue ultime parole sono state questo salmo. Lui sulla croce ha intonato questo salmo. L'abbiamo sentito proprio oggi alla proclamazione del Vangelo secondo Matteo e anche nel Vangelo secondo Marco. Gesù intona alla fine questo salmo quando dice: Eli, Eli, lema sabachthani. E gli evangelisti ce lo danno proprio nella lingua in cui l'ha pronunciata Gesù, per dirci: guardate che è proprio vero che lui ha pregato questo salmo. E riferiscono, e Gesù ha pronunciato solo la prima riga, per dire che è tutto il salmo che viene pregato secondo lo stile degli ebrei, dicono la prima frase per dire con tutto quel che segue. Quindi Gesù ha pregato questo salmo sulla croce, probabilmente a voce alta, non riusciva più a dirlo tutto, ma la prima riga, le prime parole, le ha gridate, proprio che sentano tutti e così lui è il giusto, è l'uomo che soffre perché viene deriso e perseguitato. Difatti le parole del Salmo sono quelle che dicevano i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo con i farisei: si rivolga al Signore, lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Così dicevano Matteo 27:43. Oppure: si fanno beffe di me quelli che mi vedono, sporcono le labbra, scuotono il capo. Marco 15:29. I passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano: ehi tu che distruggi il Tempio, eccetera. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Ecco quello che hanno fatto inchiodandolo alla croce. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Marco 15:24. Lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. E Giovanni 19:23 e seguenti: presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica, eccetera. Così si adempiva la scrittura, dice proprio Giovanni, riferisce questo salmo in quel momento. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. La lettera agli Ebrei 2:12 dice: non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annuncerò ai miei fratelli. E poi ancora nel libro dell'Apocalisse 11:15 troviamo una parafrasi del versetto 29: perché del Signore è il regno, è lui che domina sui popoli. Nell'Apocalisse dice: il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo. Egli regnerà nei secoli dei secoli. E certamente ci sono ancora tanti altri, leggendo attentamente tutti i versetti, tanti riferimenti ancora con la vita di Gesù, con la sua opera, anche con i suoi prodigi. Prima mi veniva in mente qualcuno, adesso non so se riesco a ritrovarlo, pazienza, ma lo troverete voi. Ecco, tanti riferimenti con la parola, la vita, l'insegnamento, l'amore di Gesù dentro questo salmo. Quindi è un salmo che anche noi, che ci insegna a pregare in questo modo. Pregandolo ci rende partecipi dell'amore di Gesù, dell'amore di Gesù al Padre e dell'amore di Gesù agli uomini. E pregandolo questo salmo ci rende anche partecipi della sua fede, della sua fiducia, anche nei momenti difficili nei quali ci sembra di essere abbandonati dagli uomini e da Dio. E pregando questo salmo ci rende conformi al Figlio di Dio, ci rende, non dico capaci, ma ecco, ci fa vedere che anche la nostra vita è una partecipazione alla croce di Gesù e naturalmente anche alla sua glorificazione, perché anche noi potremo dire: tu mi hai risposto. E questo tu mi hai risposto lo possiamo dire anche prima di vedere l'esito della risposta di Dio, prima di vedere l'esaudimento. La nostra fede deve esserci prima di vedere che siamo stati ascoltati ed esauditi da Dio. Tu mi hai risposto. E quindi, sicuri della risposta di Dio, possiamo continuare la nostra lode, il nostro canto, e possiamo continuare a parlare ai fratelli dicendo che Dio è degno della nostra lode, è degno di essere servito ed è degno che noi insegniamo anche ai nostri figli, ai nostri posteri, ad ubbidire a Dio e a temerlo e a benedirlo. Di modo che possiamo dire anche noi, con quelli che vedevano i miracoli di Gesù: ecco l'opera del Signore. Con quelli che hanno visto la risurrezione di Gesù: ecco l'opera del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
Luce del mio cuore, gioia.